della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre. Chi vi parla è Gianluca Gifuni, c'è Mario Palligiano in regia e credo anche Dario Sarnataro prontissimo per Marte Sport Live dalle 13, perché noi come sempre nel nostro palinsesto proponiamo la prima ora dalle 12 alle 13 con Forza Napoli sempre, poi sino alle 14 Marte Sport Live. Il Napoli, arrivano i bilanci alla chiusura del mercato, chiude il mercato 2023 in attivo di 10 milioni circa, acquisti per 75 milioni e mezzo, uscite per 84 milioni, quindi incassati circa 10 milioni in più rispetto a quelli che sono stati spesi in questo mercato, e le cessioni di Lozano e Kim con plusvalenze di circa 60 milioni di euro riportano il bilancio inutile. Parleremo anche di questo, parleremo degli 8 giocatori di movimento che sono a disposizione di Rudy Garcia per preparare il match con il Genoa della fine della prossima settimana, con tutti gli altri 15 calciatori impegnati con le rispettive nazionali in giro per l'Europa e per il mondo. E poi parleremo di Kvaratskhelia e Osimhen, candidati al pallone d'oro, sono nei primi 30 calciatori al mondo inseriti nella lista dei papabili palloni d'oro, che come sapete si decreta a dicembre, e quindi ci saranno un po' di mesi a disposizione per scegliere. Chissà chi arriverà primo in classifica tra i due, primo, cioè più avanti in classifica, se Kvaratskhelia oppure Osimhen. C'è anche Kim nel novero dei 30, per la verità. Una grande soddisfazione per il Napoli e per chi ha creato questa squadra. 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Cominciamo con Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Da che cosa cominciamo? Da Kvaratskhelia, perché il suo manager Mamuka Yugeli, insomma, ha rilasciato delle dichiarazioni, ha detto che c'è un ottimo rapporto tra loro e quindi il calciatore e il club. Mai parlato con Kvaratskhelia di poter cambiare squadra e quindi società. Sarà il Napoli a decidere quando aprire la trattativa per il rinnovo. Per il momento non c'è fretta, quindi ha chiuso il capitolo, mi pare.
Sì, più che altro ha tolto, diciamo, anche visibilità all'argomento, no? Se ne parlava tanto nelle scorse settimane. Erano circolate anche le cifre, insomma, di una richiesta alta nei confronti del Napoli, parliamo di 5 milioni di euro. La mossa del Napoli, del comunicato di qualche giorno fa, ruvido nei nostri confronti, nei confronti della stampa, però secondo me aveva un destinatario ed era quello appunto all'agente, all'entourage di Kvaratskhelia. E mi sembra, insomma, che il messaggio sia stato colto, perché ieri nell'intervista rilasciata a Calcio Napoli 24 Yugeli ha tolto, come se avesse, diciamo, deciso di spegnere i fari, no, su questa vicenda, su questa trattativa che ovviamente proseguirà secondo i tempi del Napoli. Io penso, dopo le situazioni Osimhen e Zielinski che vengono prima, quella di Zielinski addirittura, insomma, per quanto riguarda la scadenza del contratto sarebbe la priorità, perché
il suo contratto scade a giugno 2024,
esatto,
quindi
tra meno di un anno. L'anno prossimo lui da gennaio a febbraio può già firmare per un'altra squadra, ma poi c'è Osimhen, ci sono stati gli 11 incontri estivi, ci sono degli aspetti da valutare, e vedremo, insomma. Poi credo che si parlerà anche con Kvaratskhelia, perché poi mi sembra evidente la crescita del giocatore, un giocatore che, come dicevi tu, è nei 30 del pallone d'oro e quindi guadagna 1,2 milioni. Il Napoli è sempre, come dire, pronto a riconoscere il valore dei suoi calciatori, però una cosa abbiamo imparato con il Napoli: mai tirare De Laurentiis la giacchetta su un argomento rinnovo. È capitato tantissime volte in passato che se lo chiedi non arriva, quando invece la situazione è serena e non ci sono, diciamo, sollecitazioni o pressioni, il nuovo contratto poi viene firmato. Quindi immagino, insomma, che si sia voluto tra, può riportare la, la questione in una situazione di tranquillità. Kvaratskhelia oggi gioca con la nazionale, c'è l'incontro con la Spagna, e credo insomma che poi l'obiettivo suo sia quello già di fare bene con la Georgia per poi essere protagonista con il Napoli, perché sabato prossimo comincia il campionato, il Napoli deve archiviare la sconfitta con la Lazio, ha un solo modo per riuscirci, cioè vincere contro il Genoa a Marassi.
Nel frattempo ieri la Polonia di Zielinski, che ha giocato tutti i 90 minuti, ha battuto le isole Farer per 2-0, non ha segnato Zielinski, ma ha giocato tutti i 90 i minuti con la sua nazionale.
Ha giocato anche Østergaard tutta la partita della Norvegia.
Sì, e anche Ninson. 72 minuti di Lis, esatto. Ninson con la Danimarca, che ha battuto San Marino 4
a titolare a destra nel 4-3-3 della Danimarca, Lindstrom. Oggi di fatto tocca solo a Kvaratskhelia, perché gioca anche la Slovacchia col Portogallo, ma sappiamo insomma del lutto che ha colpito ieri Lobotka, per la scomparsa del papà, quindi ieri ha abbandonato il ritiro per stare vicino alla famiglia, quindi immagino insomma che oggi l'unico giocatore del Napoli in scena sarà Kvaratskhelia alle 18, poi invece domani tocca ai 4, insomma la vigilia più attesa, cioè quella del debutto dell'Italia di Spalletti proprio contro la Macedonia,
con Meret, Di Lorenzo, Raspadori e Politano.
Due sicuri titolari, cioè che sono fascia destra Di Lorenzo e Politano. Raspadori in ballottaggio con Immobile, qualche giorno fa sembrava favorito, adesso sembra diciamo di nuovo avanti Immobile, ma credo insomma che poi Raspadori lo vedremo nel corso della partita, se non dovesse essere titolare.
Senti Pasquale, mentre invece il lavoro a Castel Volturno prosegue con Rudy Garcia, che ha solo 8 giocatori di movimento a disposizione, quindi può preparare ben poco ovviamente.
Sì, oggi c'è l'ultimo allenamento alla settimana, poi da domani e dopodomani, come dire, c'è l'ultimo weekend libero ormai di questo tour de force, di queste 7 partite in 23 giorni, che diranno tanto sul valore del Napoli, sul valore di questo progetto, di questa stagione. Sì, poi come dicevi tu è dalla prossima settimana che puoi cominciare a lavorare, a correggere gli errori mostrati commessi contro la Lazio. Considera che alcuni giocatori come Anguissa e come Osimhen, scusami, giocano una sola partita domenica, la maggior parte dei giocatori, gli altri termineranno martedì gli impegni, cioè il 12, quindi tra mercoledì e giovedì il Garcia avrà il gruppo a completo di fatto a 48 ore poi dalla trasferta con il Genoa, quindi come al solito bisogna essere bravi ad accelerare, valutare insomma la condizione di chi è arrivato e poi scegliere la formazione.
Pasquale, ci chiede Gilda, vuole sapere come è scomparso il papà di Lobotka, vorrei capire se Stanislav era preoccupato da giorni per lui o è stata una morte improvvisa. Gilda,
non lo so.
Diciamo, queste sono ovviamente
argomenti
assolutamente privati e a noi sconosciuti, quindi, ma poi cioè, cambierà forse qualcosa, ma insomma alla fine non è che cambi il senso della questione. Non riesco a capire perché Gilda voglia sapere questa cosa. Comunque abbiamo cercato di accontentarla, di più non possiamo fare. Ci fermiamo qui, caro Pasquale, buon pomeriggio, buon lavoro, ci sentiamo nelle prossime ore con ulteriori novità.
Ciao,
da Castel Volturno.
Ciao.
Grazie a Pasquale Tina, tra poco parleremo anche di bilancio del Napoli, entrate e uscite, le virtù del gruppo De Laurentiis, della Filmauro e del Calcio Napoli anche in questo mercato 2023. A tra poco. Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni al microfono, Mario Palligiano in regia con voi sino alle 13, un messaggio vocale WhatsApp al 339-666-9990, eccolo.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Salvatore da Napoli.
Salve Salvatore.
Allora Gianluca, secondo me se Napoli non dovesse classificarsi o primo o secondo, per me è un totale fallimento, perché dopo la vittoria dello Scudetto a 16 punti dalla seconda, hai confermato tutti, se arrivi terza è il fallimento.
Non hai confermato tutti, perché Kim è andato via, come sapete, e Kim non è uno qualunque, era uno che comunque dava un apporto determinante alla fase difensiva. Ne sentiamo un altro prima di andare dal prossimo ospite, che ci parlerà di conti, di bilanci.
Buongiorno, sono Luigi da Napoli.
Ciao Luigi.
Allora, stiamo a narrare il bilancio inattivo del presidente. Stiamo a esaltare la corretta politica economica della gestione societaria. E lui sta inattivo. E il civile del Napoli è finito l'anno scorso. Quest'anno ovviamente vogliamo esaltare il bilancio, ma non vinceremo nulla. O al massimo,
oddio,
penso che dovremmo essere contenti per un quarto posto, siamo arrivati in Champions, supereremo il girone della Champions, supereremo un ottavo, ma se vogliamo dare priorità al bilancio inattivo, con questo presidente il prossimo scudetto lo vinceremo quando saremo morti. Buongiorno.
Allora, in economia si parlerebbe di trade-off tra, secondo le parole di Luigi, trade-off tra virtù di bilancio e risultati sul campo. È vero, Fabrizio Vettosi, grande economista anche di finanza applicata al calcio? Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Esiste questo trade-off tra qualità e virtù di bilancio e risultati sul campo, o no?
Allora, per la verità, il trade-off, che è una parola inglese che traduce benissimo alternativa, la parola alternativa, io penso che il Napoli abbia dimostrato più che un trade-off, abbia confermato un trade-on, cioè il Napoli...
Ecco.
È riuscito a convivere ai massimi livelli competitivi con dei risultati economico-finanziari brillanti. A me crea molta tristezza sentire delle affermazioni da parte dei tifosi, perché vuol dire che la mia modestissima, io ieri sera ero ospite del Napoli Club Scafati, che mi ha invitato per una rappresentazione, un'analisi del bilancio del Napoli, della storia finanziaria del Napoli, che io, come sai, scrivo e pubblico dal 2004, e quindi per me è un fallimento, perché vuol dire che io non riesco a trasferire ai tifosi quei concetti di sana gestione di un'azienda di calcio connessi contemporaneamente a dei risultati sportivi brillanti. Il Napoli, segnalo in particolare al caro ascoltatore che prima
Luigi.
È intervenuto, Luigi, segnalo che il Napoli negli ultimi 12 anni è arrivato solo 3 volte quinto. Poi è stato stabilmente nelle prime 3 posizioni, diciamo.
Nelle prime 4, sì, diciamo. Senti, Fabrizio, volevo entrare un attimo nello specifico anche dell'ultimo mercato, no? Che si è chiuso con...
Sì, però una cosa solo, Giorgio, che voglio dire una cosa. Allora, io ho detto una frase a Di Maro, con te, in cui credo molto. Se tu vuoi arrivare sempre primo... un campionato, non so cosa valga questa verità, arrivare sempre primo in campionato per me,
no, vabbè, vince il campionato vale per i tifosi, scusami,
no,
forse è quasi l'unica cosa che conta per qualcuno,
ma è anche annoiante, infatti,
no, come annoiante, prima... il Napoli ne ha 23, Fabrizio.
Allora, per me vincere sempre solo una competizione è annoiante, perché tant'è che abbiamo detto che la Juventus annoiava, abbiamo detto il nostro campionato,
ho capito, ma la Juve ne ha 20-30, cioè decine, il Napoli ne ha 23, non può annoiare, fin quando non arrivi a 20 almeno non credo che possa annoiare, poi non lo so,
A me sarebbe più
lo chiediamo ai tifosi, vincere tanti scudetti annoia, sentiamo che ne pensano, ecco.
Secondo me a un certo punto l'utilità marginale della vittoria scade, comunque è un'opinione personale,
certo.
Ad ogni voto tu puoi vincere N scudetti anche in serie, la dimostrazione l'abbiamo sotto gli occhi, però hai altissime probabilità di fallire, Se tu punti a essere competitivo, non fallisci e hai altissime probabilità di vincere. Okay? Quindi è sottile la mia affermazione, è sottile. Non esistono i cicli nel calcio moderno, non esistono più i cicli nel calcio moderno, a meno che tu non decida di fallire. La Juventus è una prova, perché la Juventus è tecnicamente fallita, non giuridicamente fallita, ma la Juventus è tecnicamente fallita. Ok? Quindi è giusto che lo sappiano gli ascoltatori e i tifosi, che si può vincere sempre, ma hai altissime probabilità di sparire, e questo vogliono, per carità, e se trovano un pazzo che rischia di andare in carcere perché se si pongono in essere atti di gestione sproporzionati, scellerati e di azzardo, va anche in galera, trovassero loro l'amministratore delegato, lo mettessero a posto di Chiavelli e si assumessero le relative
responsabilità. Ma secondo te De Laurentiis la pensa come te?
Secondo me De Laurentiis la pensa come me.
No, i tifosi non la pensano così, eh?
O meglio, ma lo so benissimo, io lo sai bene che io non sono popolare tra i tifosi, assolutamente impopolare, faccio scendere l'indice di ascolto anche della tua trasmissione, tutti no. A chiamarmi ancora.
No, no, allora Fabrizio, adesso entriamo un attimo nello specifico. Due domande, una è sul mercato, perché insomma ho letto da qualche parte che innanzitutto il mercato di quest'anno è stato 85 milioni incassati, 75 più o meno... le uscite e quindi sì. Napoli è riuscito a fare un più 10 milioni circa dalle entrate e uscite sì. di quest'ultimo mercato, in più le plusvalenze sì. di circa 60 milioni per le cessioni di Kim e di Lozano dovrebbero sì. diciamo così creare un utile nel prossimo bilancio, no? hanno trasformato
sì, potrebbe. Napoli partiva, lo abbiamo anche qualche volta accennato, e andremo sempre di più verso l'approvazione del bilancio 2023, quindi avremo dati più certi tra poco, tra qualche mese, ma il Napoli partiva da una posizione finanziaria netta dello scorso esercizio 30 giugno 2022 di 55 milioni di euro positiva, cassa positiva, in più aveva aggiunto tutto ciò che ha prodotto durante la gestione dell'esercizio 2022-2023, che è stato un esercizio assolutamente straordinariamente positivo per il Napoli, perché quest'anno il Napoli ha aggiunto a parità di costi, anzi minori costi, perché sappiamo che ha ridotto il costo del personale dell'area tecnica, gli stipendi dell'area tecnica, ha aggiunto invece maggiori ricavi sia di natura commerciale ma anche ricavi da stadio, perché il Napoli secondo i miei calcoli va a sfiorare 40 milioni di euro di ricavi
da stadio. E io ricordo a tutti che siamo in collegamento con Fabrizio Vettosi, è un economista e esperto anche di finanza del calcio, che è stato consulente di De Laurentiis a più riprese, ma anche di altre società di calcio dal punto di vista finanziario. Ha espresso il suo pensiero e quindi è inutile che protestate, perché in tanti protestano, e ci ha anche detto che secondo lui è lo stesso pensiero di De Laurentiis. Dall'altro lato c'è Gaetano Imparato, storica firma della Gazzetta dello Sport. Fabrizio, Gaetano, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, ho sentito le tesi di Fabrizio, che saluto, ci siamo incontrati a Dimaro e con affetto l'abbraccio. Però ci sono da fare delle considerazioni sull'aspetto di bilancio, sono d'accordo con Fabrizio, si può andare verso il fallimento.
Però i tifosi non vogliono sentire che vincere uno scudetto è annoiante. Perché
considerazione, valutando come il panorama generale delle altre società sono ben più inguaiate, non faccio l'equazione, diciamo anche ingenua e stupida, come fanno a comprare gli altri perché non facciamo noi, questo no. Però io direi, su certe situazioni, se tu vai a prendere il difensore non negli ultimi giorni e pigli uno sconosciuto, ma pigli uno che si mette al centro della difesa e già c'è i cosiddetti attributi diagonali e lotta per la maglia, psicologicamente non è il caso, perché sostanzialmente Lozano se n'è andato dopo che hai vinto uno scudetto, non appena rientra non è che ti vai a chiedere di dimezzare l'ingaggio a tutti quelli che si trovano in quella situazione. Alla fine oggi c'è solo Zielinski, e poi soprattutto andare a prendere giocatori sempre a 10.000 euro, sempre scommesse, a 10.000 euro, sempre scommesse, qualche volta puntare su qualcosa non eclatante e cifre esorbitanti, secondo me è il ciclo inizio, non è un ciclo di 20-30 scudetti, uno di tra l'altro mi ha fatto la Juve, ma comunque un ciclo si può aprire, perché i discorsi che fa Fabrizio sono giusti sotto l'aspetto del bilancio, però in campo la zolla, il giocatore, il calciatore, la scelta e tutte le altre cose hanno un predominio maggiore, quindi è vero quello che dice Fabrizio, può essere anche così, non lo metti in dubbio, è una persona stra per bene, sottolineiamo, e quindi posso essere d'accordo, però certe scelte strategiche vanno fatte in maniera diversa, a maggior ragione che sai che le altre società stanno inguaiate, valutando i parametri di Fabrizio, che giustamente Fabrizio mette in evidenza come i bilanci siano sani, di chi sono sani e chi no, vedendo Milan, vedendo Inter, vedendo la Juventus che non ha potuto fare mercato perché il canna altri 700 panettoni per salvare la situazione, non li va a mettere, e quindi su questo d'accordo, però proprio in virtù di questo gli altri non possono fare, se ti fai furbo un ciclo puoi aprire, perché non vai a combattere con il Manchester City, con il Liverpool, con il Bayern Monaco nello stesso campionato, vai in una realtà italiana dove le altre società davvero stanno inguaiate.
Allora ci sono molti messaggi. Renato scrive: annoia vincere lo scudetto quando li vincono gli altri. Allora Gianluca, buongiorno, ma se vincere annoia come dice il tuo ospite, noi cosa dovremmo sperare di fare? Di salvarci? E poi ancora, dipende da come li vinci gli scudetti, lo scudetto vinto con onestà è una goduria. Giulio De Ashford ce l'ha con te, caro Fabrizio Vettosi, addirittura c'è questo amico che vuole il numero, vabbè, insomma,
non... daglielo pure, non c'è
no, che fa? che cosa? Allora, va bene, facciamo così. Io ho esigenze pubblicitarie, vi posso trattenere qualche minuto, due minuti, non di più, e poi proseguiamo, anche perché volevo chiedere a Fabrizio Vettosi di Kvaratskhelia i diritti d'immagine, perché insomma in Georgia sentono la mancanza dei manifesti con il viso di Kvaratskhelia, perché De Laurentiis ha bloccato tutte le pubblicità dove c'era il calciatore del Napoli, e quindi entreremo anche in quest'ambito, questo anche per rispondere a chi mezz'ora fa ci ha detto state parlando dei contratti dei calciatori, dei rinnovi, create solo danni. No, noi abbiamo parlato delle dichiarazioni del procuratore di Kvaratskhelia sul rinnovo del contratto, abbiamo chiuso il capitolo e siamo passati a parlare d'altro, caro amico. O sei disattento o non riesci a comprendere quello che diciamo. Fabrizio Vettosi, economista e finanza applicata al calcio, Gaetano Imparato, tra due minuti saranno ancora con noi. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni insieme a voi per Forza Napoli sempre, Mario Palligiano in regia, saremo insieme sino alle 13. Siamo con Fabrizio Vettosi, economista ed grande esperto di finanza applicata al calcio, tra le altre cose. Fabrizio, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca.
E dall'altro lato Gaetano Imparato, storica firma della Gazzetta dello Sport. Gaetano,
ciao,
buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Allora, proseguiamo il nostro discorso tra bilanci, conti e numeri del Napoli, ma anche gioco sul campo. Gaetano Imparato, non posso non chiederti, visto che non abbiamo parlato, del bilancio delle prime tre uscite del Napoli di Garcia, le due vittorie con Frosinone e Sassuolo e la sconfitta con la Lazio, che io ho definito meritata, perché la Lazio ha meritato la vittoria per come ha interpretato la partita.
No, ci sta, questa sconfitta ci sta, però io vorrei partire dal primo tempo che è stato positivo, però molte cose, ma veramente molte, vanno aggiustate, nel senso che l'attacco deve essere più ordinato, nel senso che non bisogna accusare Garcia che sta isolando Lobotka, ma sta cercando di aggiungere alla soluzione Lobotka, vecchio unico play, anche altre soluzioni, perché sostanzialmente proprio l'anno scorso proprio la Lazio venne a vincere al Maradona bloccando Lobotka il raddoppio di marcature, spezzando il Napoli in due, e quindi in quell'occasione fece capire come solo Lobotka non può essere il play. Ci sono altre situazioni che sinceramente bisogna sottolineare, per esempio il fatto che con Jesus partite del genere non si possono gestire, visto che un errore macroscopico di posizione, un altro un po' di ingenuità di Meret ha sostanzialmente influito sulla gara. E poi ci sono anche altre cose, cioè far diventare Garcia il capo espiatorio di tutti, no, nulla a che vedere con Garcia, se lo vogliono esonerare,
puoi esonerare. No, ma perché? Chi è che lo vuole esonerare?
In generale le stupidaggini che si sentono, no? Voglio dire, può sembrare che ha imparato e poi Garcia.
Parli di, hai visto da qualche parte questo slogan, l'hashtag Garcia out, queste cose
venendo,
qua?
A voglia, a voglia. Però va detto che comunque bisogna essere lucidi, anche perché Garcia certi messaggi li ha mandati. Quando sposta Osticardo a centrocampo fa capire che sostanzialmente la linea di interdittori del Napoli è pochissima, è risicatissima, due e mezzo. Anguissà, Lobotka e Caius, se diventerà alla pari degli altri giocatori del Napoli, prendendo una sufficienza di media, quindi inserendosi nel nostro calcio. Quando Anguissà andrà via avremo problemi nel novero degli interdittori. Quindi ci sono una serie di cose che vanno dette. Non è vero che Garcia non vuole copiare Spalletti, sta cercando di dare anche soluzioni diverse, perché non dimentichiamo che l'unico modulo che aveva, comunque Spalletti ci ha fatto prendere gli applausi dall'Europa, a fine campionato veniva bloccato anche dalla Real Fulgor Vesuvio, perché andavano in tre sul centrocampo, in due sullo bot, che avevamo problemi nel realizzare
certo. Tutto chiaro, questo amico scrive: mi dispiace Gianluca, hai un pubblico di un'intelligenza al di sotto dell'ignoranza. Non è vero, perché il nostro pubblico per la maggior parte è anzi di grande acume e grande intelligenza.
Fabrizio, anche lui c'è il nostro pubblico, se ci sei.
Fabrizio ha pienamente ragione, vorrei vedere chi tifoso andrebbe in galera per il Napoli. E poi quest'altro amico invece scrive: vincere annoia, e allora se arrivi sempre secondo o quarto o settimo ti diverti e stappi lo spumante, ti chiede Antonio. Fabrizio,
sicuramente stappo lo spumante se per arrivare primo devo fallire. Sicuramente stappo lo spumante perché io a Manfredonia con la palla.
Ma perché è obbligatorio? Se arrivi sempre primo è obbligatorio fallire, Fabrizio. Cioè, stai dicendo questo?
Il punto è questo: è che non si riesce a comprendere, o meglio, io non sono bravo a farlo comprendere, che non esistono più i cicli delle squadre che ammazzano i campionati. Perché le condizioni economico-finanziarie del calcio moderno, del calcio attuale che è un'industria, fanno sì che non ci potrà mai essere un soggetto che vince sempre se non mettendo a repentaglio l'equilibrio economico-finanziario. Tant'è che il Milan, lo ha capito benissimo, il Milan, io ci parlo con i colleghi del Milan, con i manager del Milan, loro vivono nel modello Napoli e hanno un problema, si pongono il problema di avere oltre 200 dipendenti di staff. Ho detto, magari avessimo i 46 dipendenti di Napoli, perché siamo sovrastaffati. Cioè il problema vero è che il Napoli è diventato per certi aspetti un modello, perché De Laurentiis ha capito qual è il miglior modello di business per gestire il calcio italiano.
Togli una curiosità, è chiarissimo quello che dici ed induce a una riflessione secondo me anche importante. Togli una curiosità, il mercato fatto dal Napoli adesso, che non è stato stratosferico, no? Come nomi, come acquisti, ecco, è figlio della vittoria dello scudetto, cioè del ragionamento fatto sulla vittoria dello scudetto? No,
assolutamente, è figlio di una strategia.
Appunto.
Una strategia che è stata messa in atto dal primo giorno in cui De Laurentiis ha acquisito il controllo del Napoli. Ci è sfuggita solamente di mano in un arco temporale che è stato dietro Ancelotti, l'assetto. Dopodiché lui, probabilmente lui, Chiavelli, che sicuramente ha un ruolo in questo senso, è riuscito a riportarlo su quel sentiero. Quindi se tu vai a vedere gli acquisti del Milan, ma scusate, ma siamo alla terza giornata di campionato, abbiamo perso una partita e ci abbiamo mille ragioni tecniche, Gaetano le ha analizzate, potrei aggiungerci qualche altro particolare, abbiamo perso una partita, non siamo 30 punti sotto la prima. Le altre squadre non mi sembrano che abbiano fatto investimenti fantasmagorici, anzi, no. I vincoli di bilancio di Inter e Juve in particolare portano a dover fare delle considerazioni in ambito di vendita, non di investimenti, e noi stiamo a discutere, sappiamo, prevediamo già che il Napoli quest'anno sia un buco nero. Non so, veramente avete una capacità.
No, nessuno ha previsto una cosa del genere. No. Anzi, abbiamo chiamato perché tu sei uno dei più alti economisti e esperti in finanza nel calcio, caro Fabrizio.
Dei profondi, il Napoli qualitativamente è una delle migliori squadre del campionato. Non mi sembra che la qualità sia inferiore a quella dell'anno scorso. Ha investito in 3 calciatori, secondo una logica storica, strategica, storica, 3 calciatori giovani, pagandoli il giusto. Si potrebbero rivelare anche degli ottimi investimenti. Il Milan ha fatto lo stesso, ha mediamente pagato i calciatori tra i 10 e i 15 milioni di euro, ha preso caratteristiche simili in termini di formazione, storia, posizionamento, ma mi dite perché il Napoli sarebbe ascrivibile a un disastro? Ma non lo so, io faccio sforzo. Guardate che chi vi parla in questo momento non è solo un freddo economista, è anche un tifoso. Io sono appassionato.
Ma si possono aprire i cicli o no? Cioè si può fare bis lo scudetto o no? Io questo voglio capire.
Allora Gaetan, io non credo ai cicli, io credo che bisogna, in questo tipo di calcio, dove tra arrivare quarti e arrivare primi, ma non l'ho detto io lo schema, non l'ho detta De Laurentiis, è questo. Oggi noi abbiamo il 49% dei ricavi dei club di prima fascia che si basa su un'unica riga, che sono i diretti TV. Ma voi sapete, e rispondo ai tifosi che si augurano il male della Juve, che deve morire, deve scomparire, ma voi sapete che il 49% dei ricavi del Napoli, che sono i diritti TV, vengono venduti collettivamente? Lo sapete o no? Che se non c'è la Juve, il Napoli, anziché prendere 80 milioni di euro dai diritti TV, ne prende 50 o anche meno. Quindi auguratevi tutti che la Juventus abbia lunga vita, perché questo serve
sparisca
a noi per competere.
Se lo augura De Laurentiis, se lo augura il Napoli, se lo augura
subito.
Allora, se il 50% dei ricavi derivano da una sola riga di bilancio, che sono i diritti TV, dobbiamo cercare di porre attenzione e preservare quello, non è che dobbiamo.
Certo.
Io questo dico ma,
Fabrizio, fermati un attimo perché non abbiamo molto tempo, quindi tu sei stato chiarissimo.
No, ma devo rispondere. Aspetta, fammi rispondere però a Gaetano. Il ciclo. Allora, tra arrivare primi e arrivare quarti passano 3 milioni di euro. tu ti ammazzi per arrivare primo per prendere 3 milioni di euro in più. Tu devi essere competitivo, perché arrivare primo è un caso. Io ripeto quello che è accaduto 3 anni fa a Milano: mi dissero che sarebbero retrocessi perché si era infortunato Pierre a inizio campionato. Io dissi che secondo me Kalulu e Tomori non erano tanto mediocri come pensavano. Hanno vinto il campionato. Ci sono state una serie di congiunture positive che hanno portato a vincere il campionato. Perché una serie di congiunture positive? Perché il campionato è diventato più contendibile. Io non penso che il Napoli è talmente inferiore a Inter, Milan, Juventus. Abbiamo visto la Roma. Guarda, dalla Roma, ma che dovrebbero dire i tifosi della Roma che fanno il 37esimo sold out? Che cosa dovrebbero dire?
Allora, il vostro economista è un tecnico che analizza le situazioni in maniera obiettiva e racconta cose reali. Che poi i tifosi siano in disaccordo non significa che non abbia ragione Vettosi. Facile parlare con le tasche degli altri. Se i tifosi fossero chiamati a mettere dei soldi per fare cassa, in quanti accetterebbero? Allora, qui ovviamente c'è lo scontro di questo discorso con la passione del tifoso.
Quindi
un tifoso, scusami Fabrizio, il tuo discorso che vincere sempre può annoiare, può essere pericoloso per i bilanci, le casse della società, arrivare sempre primi, ovviamente il tifoso non riesce a comprenderlo, perché vorrebbe invece sempre vincere e sfogare la sua gioia, la sua passione per la squadra con la vittoria sempre. Sono due discorsi che ovviamente vanno in antitesi, mi sembra ovvio. Uno è passionale, riguarda il cuore, l'altro riguarda la ragione e i numeri. Ecco.
Sì, voglio solo aggiungere una cosa, che giusto per dare un elemento di riferimento, il Napoli mediamente da stadio ha incassato intorno ai 15 milioni di euro nel passato.
E adesso ci hai detto che ne incasserà 40.
Tranne un anno. Allora, globalmente, sapete dal 2005 ad oggi il Napoli quanto ha ricavato da stadio? 370 milioni di euro. Sapete quanto ha ricavato dai diritti TV? 1.400 milioni,
cioè 5 volte di più. Va bene, allora, noi ci dobbiamo fermare, Fabio, non abbiamo più tempo, perché purtroppo siamo. Gaetano Imparato ci dice un aspetto positivo del Napoli di Garcia visto in queste prime 3 uscite?
Che siamo solo alla 3ª giornata e non possiamo spararci nei gabbasisi, perché siamo napoletani e sappiamo uscire dal fuoco.
E invece il Giorgiano Kvaratskhelia, che è fuori dai cartelloni pubblicitari della Georgia, non lo vedono più per strada e quindi insomma ci rimangono male i georgiani. Lui ha un accordo con un'impresa edile georgiana e anche con un'azienda che produce una bibita tipica da quelle parti, ma la sua faccia non c'è più perché i diritti d'immagine De Laurentiis li ha tenuti per sé e non consente questo tipo di manifestazione.
Ecco, sarebbe già una prima mossa sbloccare questa cosa, al di là del fatto rinnovi non rinnovi, cioè fino adesso è iniziato solo da un anno, sarebbe già positivo sbloccare questa cosa, che non cambierebbe gli equilibri economici del Napoli e farlo riprendere a faccia. Io lo baratterei questa cosa se inizia a essere anche un pochino più altruista. Resta Kvara Maradona, il 10 in pagella gli va di diritto, gli farei 10 più se riuscisse anche a essere un po' più altruista e non farci vedere più quei tiri rimpallati con la smania di tirare, perché sono 3-4 azioni offensive che si perdono. Ben vengano i 2 tiri dalla distanza che hanno sfiorato il gol, però da pure capire che quando tu ci metti il piede davanti stai a un metro, non puoi cercare la conclusione dell'azione e quindi cerca di fare altre cose.
Va bene, Fabrizio Vettosi, grazie per vincere a noia, vincere sempre a noia.
Ho detto vincere sempre la stessa cosa, noia.
Perché c'è la Juve invece che dice vincere è l'unica cosa che conta, e questi sono due concetti in antitesi, il tuo e quello della Juve. Va bene, grazie a Fabrizio Vettosi, ne riparleremo. Comunque hai creato molto scalpore con questo concetto. Grazie a Fabrizio Vettosi e grazie a Gaetano Imparato per essere stato con noi. Voliamo in pubblicità, tra poco. Rieccoci di nuovo in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, Mario Palligiano in regia. Ci scrivono in tanti, qualcuno inviperito, qualcuno è d'accordo con Fabrizio Vettosi, economista e grande esperto di finanza applicata al calcio, consulente di De Laurentiis a più riprese, ma anche di tante società italiane, tra cui il Milan, il Genoa, tra le altre. Vincere sempre, arrivare sempre primi è annoiante, ha detto, e soprattutto pericoloso per i conti del club, perché si rischia alla lunga di ribaltarsi e fallire addirittura. Queste sono state le sue parole, che non hanno trovato tutti d'accordo, ovviamente. Noi ci colleghiamo adesso con Luca Marchetti, grandissimo esperto di mercato da Sky Sport. Luca, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
È un momento di riposo, sì, dopo chiusura del
mercato. Beh, diciamo un po' più di relax, considerando c'è anche la pausa nazionale, ci aiuta.
Senti,
a ricaricare.
Il mercato del Napoli, con gli ingressi di Nathan al posto di Kim, Kajust al posto di Ndombele e Lindstrom al posto di Lozano, come lo giudichi?
È stato un mercato funzionale. Io lo giudico bene, perché intanto a Napoli avevano la necessità di far rimanere le cose il più aderenti possibili alla passata stagione, che è stata una stagione straordinaria, e già c'era la consapevolezza che si sarebbe cambiato il modo di allenarsi e il modo anche di stare in campo, visto che c'era un nuovo allenatore. Quindi si è cercato di preservare, secondo me, il più a lungo possibile il gruppo. Secondo me il fatto che siano rimasti Osimhen e Kvaratskhelia, che ci sia stato soltanto uno dei giocatori protagonisti lo scorso anno, ovvero Kim, che ha lasciato il Napoli, è un altro motivo di successo, perché altre squadre che hanno fatto un mercato un po' più profondo hanno comunque venduto, e anche venduto dei titolari, insomma, importanti. Quindi per me il mercato del Napoli è stato assolutamente funzionale. Adesso scopriremo se questi giocatori sono più o meno all'altezza di chi è andato via. Fare paragoni adesso è assolutamente inutile. Come è assolutamente inutile, voglio dire, se non per un esercizio stilistico nostro, cominciare a capire le differenze tra Spalletti e Garcia sul lavoro, anche se qualche cosa già lo abbiamo visto e già si vede. I conti poi si tirano alla fine, ecco. È difficile ripetersi, questo bisogna però tutti quanti lo sappiano, no? Ma sarebbe stato difficile anche se fosse rimasta la stessa squadra l'anno scorso, con gli stessi interpreti anche in panchina della passata stagione, perché alle volte le stagioni belle nascono. Sicuramente ci aspettiamo tutti quanti da Napoli che possa competere per rimanere lì davanti fino alla fine, questo certamente sì. Io ripeto che secondo me il Napoli ad oggi rimane la squadra più completa del campionato.
Luca Marchetti, prima di salutarti non possiamo non parlare di tre rinnovi caldi. Due caldissimi, quelli di Zielinski e di Osimhen in casa Napoli, e la rinnovi di contratto, e l'altro di Kvaratskhelia, che è stato, diciamo così, liquidato con un comunicato l'altro giorno da parte del Napoli, e poi ci sono stati dei chiarimenti anche da parte di Jugeli, il manager del calciatore, insomma, che ha chiarito che non c'è alcuna trattativa in atto in questo momento. Insomma, qual è la situazione su questi tre fronti?
Beh, allora, secondo me il Napoli ha la necessità di andare a rinnovare questi giocatori per evidenti motivi. Intanto perché se Zielinski non rinnova va a zero, quindi questa mi pare che sia un'assoluta emergenza, esigenza, necessità da parte del Napoli, che se ha fatto determinate scelte sul mercato le ha fatte anche perché, questo lo immagino io, ma è quello che abbiamo raccolto in queste settimane, ci siano stati dei colloqui che hanno portato il Napoli ad essere ottimista, e anche Zielinski ad essere ottimista sul rinnovo di contratto, altrimenti uno avrebbe accettato quello che arrivava e magari avrebbe trovato una soluzione anche in tempi più rapidi per il discorso, per esempio, di Gabri Veiga, no? Non ci sarebbe stata tutta questa necessità di dover allungare i tempi. Per quanto riguarda sia Osimhen che Kvaratskhelia, intanto Osimhen ha una gestazione lunghissima, io mi auguro che tutto quello che ci hanno raccontato, tutto quello che abbiamo detto soprattutto, perché magari abbiamo capito male, corrisponda alla verità, ovvero che non ci siano problemi, no, fra Napoli e Osimhen.
Così pare.
No, ma io ci credo assolutamente. Anche perché sentiamo sia il Napoli che la controparte, se poi almeno sono d'accordo nel dire che va tutto bene, no?
Prima di prendere gli altri accordi, sì, almeno questo, sì,
esatto,
un buon punto di partenza, dice.
Ma questo già è molto importante, non c'è un clima avvelenato, quindi non c'è un clima di tensione, però è importante che Osimhen, dopo tutto questo percorso, rinnovi nell'interesse, secondo me, più del Napoli che di Osimhen, perché è vero che Osimhen andrebbe a guadagnare molto di più, ma è anche vero che se non avesse un contratto più lungo sarebbe molto più accredibile la prossima estate da chi ha bisogno di un centravanti. E se questa è stata un'estate in cui ci sono state tante preoccupazioni intorno al nome di Osimhen, se non dovesse arrivare il rinnovo, figuriamoci la prossima.
Certo.
E lo stesso dicasi per Kvara, che è vero che ha un contratto più lungo, ma per quello che ha fatto, io non voglio fare l'avvocato difensore di Kvaratskhelia, ma credo che questi concetti siano stati già espressi da altri colleghi, ma soprattutto dai dirigenti del Napoli passati e presenti. Per quello che ha fatto, Kvaratskhelia ha bisogno, no, di un riconoscimento, fosse anche, non dico simbolico, ma per parametrarlo al valore e all'efficacia che ha avuto nel campionato passato, e anche qui per metterlo ancor più al sicuro se dovesse mai arrivare qualcuno con tanti milioni di euro, che poi magari te lo porta via lo stesso, ma si parte da una base decisamente più alta.
Va bene, è tutto chiaro, Luca. Insomma, secondo te per Zielinski e Osimhen, le chiusure di questi due che sono impellenti, sono più urgenti rispetto a quelle di Kvaratskhelia, quando potrebbero esserci?
Guarda, non lo so, perché le previsioni non sono mai
certo, no, no,
il mio forte.
Però insomma, entro la fine dell'anno possiamo.
Beh, mi auguro, se non ci sarebbe, sinceramente, adesso senza poi dover fare per forza, no, quelli che devono fare la polemica, ma se non è fatto entro la fine dell'anno, Houston abbiamo un problema.
Giusto così. Va bene, Luca, allora buon lavoro, un po' in relax dopo la chiusura del mercato, ma tra poco si ricomincia. Alla grande, grazie a Luca Marchetti da Sky Sport per essere stato con noi. Buon pomeriggio. E dall'altro lato abbiamo il signore del sabato di Radio Marte, dove ricordate anche il calcio è di un altro pianeta. Peppe Iannicelli, buon pomeriggio.
Grazie a te, Gif, e buon pomeriggio a tutti i nostri radiotelespettatori.
Senti Peppe, poco fa insomma Fabrizio Vettosi ha creato un po' di scalpore, economista, consulente finanziario di finanza applicata al calcio di molte società di Serie A, tra cui il Milan e il Genoa, è stato consulente per anni anche di De Laurentiis. Dice: vincere sempre è annoiante e soprattutto, quindi arrivare sempre primi, e soprattutto rischia di far traballare i conti di un club fino addirittura ad arrivare al fallimento. Arrivare primi, meglio arrivare terzi o quarti. E ovviamente c'è stato il tumulto di molti tifosi, qualcuno era d'accordo con lui, in tanti no. Che ne pensi?
Ma meglio, la precondizione è arrivare nei primi quattro o nei primi cinque, visto che la Champions cambierà a partire dall'anno prossimo e quindi chiaramente avremo, come dire, un maggior numero di squadre italiane probabilmente che potranno giocare la massima competizione continentale. Quindi quella è una precondizione, perché è chiaro che se vuoi avere continuità al vertice hai necessità inderogabile di essere nella condizione di avere queste risorse e queste entrate economiche certe e garantite. Poi chiaramente è vero, vincere sempre annoia, ma il Napoli non è nella condizione di vincere sempre.
Magari lo diventa, vinto, magari lo sarà, magari lo sarà.
Ha vinto lo scudetto l'anno scorso, punto. Credo che il bis sia nelle sue corde e nelle sue possibilità, e credo ci sia nelle possibilità del Napoli anche far meglio in Coppa Italia, decisamente Supercoppa e Champions League. Credo che da questo punto di vista la stagione del Napoli debba essere la stagione della conferma ad alto, anzi ad altissimo livello.
Stefano da Zurigo scrive: io sono d'accordo che vincere sempre annoia, se pensiamo che noi napoletani ci eravamo stancati di avere il miglior giocatore di tutti i tempi, quando verso la fine tutti criticavano Diego. Beh no, io non credo che qualcuno si sia stancato.
Beh guarda, però nel secondo anno dello scudetto il Napoli in casa venne più volte fischiato, perché si diceva che esprimesse una qualità di gioco non più soddisfacente per il pubblico. Certo. Quindi c'è un piccolo fondo di verità anche in quello che dice il nostro telespettatore da Zurigo. D'altra parte voglio dire, i 9 scudetti consecutivi hanno rovinato la Juve e il calcio italiano. Io credo che da questo punto di vista quelle vittorie consecutive ottenute poi in certa parte, anche soprattutto nella seconda parte, con sistemi che sono attenzionati dalla magistratura ma che sono già stati condannati dalla giustizia sportiva, beh, insomma, credo che abbia fatto male al calcio italiano, alla stessa Juventus e ovviamente e alle altre rivali.
Peppe, un aspetto positivo, perché non tutti lo hanno trovato, ma per me ci sono, del Napoli di Garcia dal punto di vista del gioco, delle dinamiche di gioco, di queste prime tre uscite di campionato.
Guarda, io sinceramente fino al 50° minuto della partita con la Lazio non avremmo avuto nulla da eccepire al Napoli di Garcia. La cosa che mi lascia un po' perplesso è che sul secondo gol della Lazio si sia spenta la luce e il Napoli non si sia raccapezzato più, neanche il suo allenatore in verità. Però diciamo che le prime due partite, quelle con il Frosinone e il Sassuolo e il primo tempo con la Lazio, siano stati di ottima qualità. Io sinceramente continuo a ritenere il Napoli la maggiore candidata per lo scudetto e candidata anche ad un cammino molto molto importante in Champions League, però è chiaro che su questi aspetti bisognerà lavorare e tutto dovrà lavorare.
Va bene, sentiamo questo messaggio prima di salutare Peppe. Eccolo qua.
Quello che dice l'economista è una merita cavolata. A parte che al fallimento ci arrivi se non hai determinati comportamenti, figuriamoci se De Laurentiis arriva al fallimento. Ma non è questo. Vincere significa anche valorizzare i giocatori, significa che ci sono dei giocatori importanti che ti hanno fatto vincere lo scudetto e che valgono anche di più perché magari è ben investito. Ma per dirne uno, quindi non so come si possa dire una cosa del genere. Saluti Angelo.
Beh, insomma, io ricordo però Ferlaino nel 90, dopo la vittoria del secondo scudetto, preoccupato sul palco. E io ero ragazzino e il palco del Palapartenope, c'erano giornalisti, calciatori, la squadra. Salì e disse: adesso comincia il difficile. Ipotizzando, diciamo così, problemi delle società, perché quando si vince poi per un po' cominciano ad arrivare problematiche legate alla gestione dei calciatori, tutti vogliono lo stipendio, l'ingaggio in aumento, aumentano le spese e tutto diventa più difficile. Ecco, da questo punto di vista questo certamente accade dopo una vittoria, questo certamente accade, poi bisogna vedere come si gestisce. Ovviamente non è certo che si abbiano per forza difficoltà, uno magari riesce a gestirla bene questa situazione. Peppe, noi siamo in chiusura, domani tu sarai qui.
Sì, certo, devi tenere conto anche di una debolezza della Serie A, che tra le leghe europee, tra le meno potenti, diciamo, nella parte alta, diciamo, del tabellone, e poi c'è questo attacco dell'Arabia che vuole prendersi il calcio oltre che i giocatori, quindi va tenuta conto anche di questa dinamica internazionale nella quale si trova inserita la Serie A, che rende più difficile la competitività del Napoli. Ci vediamo domani però per approfondire questi temi, naturalmente, ma anche per concederci qualche interessante divagazione in campo artistico e no gastronomico, ma sempre sempre con il colore della passione azzurra, perché per esempio andremo in giro in città nella scoperta, alla scoperta dei luoghi maradoniani
dalle 12 alle 14 domani
Radio Marte Sport Show.
Radio Marte Sport Show con Peppe Iannicelli. Buon pomeriggio a te, caro Peppe, grazie a Mario Palligiano in regia, a voi per la cortesia attenzione. Sta per arrivare Marte Sport Live sino alle 14. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.